mi aspettavo di trovare qui Sergio Tagliacozzo. Perché mi ha detto che sarebbe venuto qui aveva voglia di vedervi e di vederci insieme. Io l'ho sentito anche per quanto riguarda i testi di Platone e Wittgenstein per il prossimo anno. Questi vanno bene questi, Wittgenstein il Tractatus Logico-Filosofico, no? Tractatus Logico-Philosophicus, i quaderni 14-16. Lui aggiungerebbe anche le ricerche logiche. Comunque qui il testo è in Audi, ma dovrebbe essere poi nel programma. Quando sarà? Nel programma. E il Tractatus di Wittgenstein edito da Inaudi, basta dire questo. Poi, per quanto riguarda i due dialoghi di Platone, è chiaro che le traduzioni in italiano migliori sono quelle presenti nella edizione di La Terza, ma lì sono diversi volumi, quindi bisogna vedere che cosa pensate di fare, se intendete comprare quel volume dove sono presenti. Però ripeto, l'unico parmenide con testo greco a fronte è quello della Burr, della Rizzoli, la Biblioteca Universale Rizzoli, cioè come testo da solo, se no si va a prendere l'edizione magna dei dialoghi di Platone in greco, non esiste. Così per ora il sofista, solo il dialogo, cioè una buona edizione anche in Armando. Ecco, sono queste le edizioni.
Il testo Conte è questo? No.
No.
Il sofista
col testo a fronte da trovare proprio, vedremo se è possibile. È Armando questo qui. Se no, ripeto, l'edizione migliore per quanto riguarda una traduzione, no? È quella di La Terza, si fa riferimento alle opere complete di Platone. Ecco. Ma comunque, insomma, ci sentiremo. Vediamo di procedere. Io oggi pensavo di soffermarmi sul rapporto tra coscienza e tempo, temporalità, no? in Husserl. Ecco, per poi affrontare, perché ci mancano altre due lezioni oltre queste, per poi affrontare il tema del linguaggio e quello della intersoggettività, no? Che sono due temi che poi sono utili per portare avanti il discorso filosofico, diciamo, dalla fenomenologia all'ermeneutica, passando per Heidegger, no? All'ermeneutica, quindi a Gadamer. Quindi il punto di vista di Husserl sul linguaggio è il tema dell'intersoggettività che ha interessato non solo questi filosofi che ho citato, no, ma anche Levinas. io pensavo di affrontare questi argomenti. Oggi di cercare di capire la concezione husserliana del tempo. Dico cercare di capire perché potete immaginare come il tempo sia sempre difficile da intendere per tutti e come abbia travagliato le menti dei grandi filosofi dall'antichità, a proposito di Platone, da Platone, da Aristotele, da Agostino. A proposito di Agostino, Agostino diceva così molto semplicemente che prima ancora di riflettere sul tempo, lui pensava di sapere, no? Che cosa fosse il tempo, cioè se non ci rifletto su, no? Io so che cosa sia il tempo, poi se ci penso, e più ci penso, più faccio difficoltà, no? A esprimere che cosa sia il tempo, a indicare la difficoltà di operare una riflessione teorica sul tempo. Lo scorso anno, almeno chi mi ha seguito ricorda che questo tema del tempo sia stato centrale nella elaborazione della filosofia di Heidegger, no? Come la stessa filosofia di Heidegger si sia separata da quella di Husserl proprio a partire da un modo di intendere la temporalità che lo ha portato a concepire in modo diverso il rapporto tra il Dasein, no? L'esserci e l'essere, a partire proprio da un'analisi, perché no, fenomenologica, del tempo o temporalità. Adesso vediamo in che cosa consiste la differenza tra i due termini. Certo che per tutti e due i filosofi, sia per Husserl poi per Heidegger, la coscienza, l'io, il Dasein per Heidegger, vengono, come dire, a identificarsi con quella che è la struttura fondamentale e che è la struttura temporale. L'essere temporalità, l'avere questo carattere della temporalità, ed è ciò che sicuramente distingue nettamente queste filosofie del Novecento, queste filosofie del Novecento, in particolare quella dichiaratamente soggettivistica di Husserl, no, rispetto a quella di Heidegger, da quella soggettivistica di Cartesio. Mentre per Cartesio il soggetto, l'io, la coscienza, che poi Cartesio chiamava anche anima, spirito, diceva scegliete il nome che volete, dopo la riduzione operata tramite il dubbio, si ritrova, come dire, al di fuori del tempo. E il tempo in Cartesio continua a identificarsi con il tempo oggettivo, il tempo cosmico, no? Il tempo delle cose, il tempo fisico, il tempo naturale, il tempo misurabile con l'orologio, con qualunque orologio, no? Indipendentemente dalla tecnica. E per Husserl e poi per Heidegger la coscienza si identifica, no? Può vivere senza quel carattere proprio che è la temporalità, il suo essere nel tempo e con il tempo, il suo essere caratterizzata dalla durata, dal fluire, dal divenire. E allora dobbiamo capire, vediamo un po' se è possibile capire questo concetto che è fondamentale. Intanto, per poter arrivare a capire il rapporto tra coscienza e il tempo, questo tempo, come dire, completamente soggettivo, perché poi il tempo cosmico è il tempo naturalizzato, no? Dicevo, il tempo cosmico, forse è meglio che chiarisca il rapporto tra tempo cosmico, tempo naturale, naturalizzato, e tempo della coscienza, no? Il tempo cosmico sta al tempo della coscienza, così come un colore naturale, no? Sta alla essenza eidetica, no? Che è propria della coscienza, di un io, all'essenza eidetica del colore. Un conto è il verde, no? di questo tavolo, altra cosa è l'essenza, no? Eidetica che è possibile cogliere attraverso la riduzione, l'epoché, attraverso l'epoché, quindi separando la coscienza da tutti quanti i verdi, come dire, percepiti. Un conto è l'elemento oggettivo, quello che può essere colto da una scienza fisica, no? Altro invece è l'idea che permette di esprimere un giudizio, no? Sul colore. Così, facendo un paragone, un conto è il tempo oggettivo, il tempo cosmico, altra cosa è la essenza, no? del tempo che è propria della coscienza, con la quale la coscienza, come dire, ordina i vissuti, o meglio ancora, nella quale la coscienza, no? Nella quale la coscienza si presenta, no? Tramite i suoi vissuti. E allora, come arrivare a cogliere il carattere temporale della coscienza. La conoscenza dell'elemento naturale si realizza tramite un'operazione percettiva, il metodo per cogliere le idee e allo stesso modo, no? La temporalità della coscienza è la via della riflessione, no? Intanto questo, no? È la via della riflessione, e tramite la riflessione, quindi tramite, potremmo dire, un processo di autocoscienza, no? Attraverso un processo di autocoscienza che possiamo cogliere che cosa sia questo tempo interiore. Questo tempo interiore che ci appartiene, che ci fa essere, no? E che poi nel rapporto intenzionale, no, con l'oggetto, costituisce l'oggetto stesso, costituisce il vissuto. Quindi partire da un altro vissuto, no? Da un'altra forma, no? attraverso la quale si danno dei vissuti, che è quella della riflessione, cioè il riflettere sugli atti stessi che viviamo. E riflettere sugli atti stessi che viviamo, sui vissuti, ci può dare, ci può avvicinare al, dice Husserl, accogliere la consistenza, ecco, del tempo, della temporalità, tramite la riflessione si coglie quello che Husserl chiama tempo fenomenologico, no? Che, ripeto, distingue dal tempo cosmico, dal tempo naturale. Il tempo, ripeto ancora una volta, è quello cogliibile attraverso gli strumenti. E la coscienza nel processo riflettente, quindi attraverso la riflessione, si coglie innanzitutto in quella che lui chiama la presenza vivente fluente. Ecco, io vorrei fare qui lo stesso schema che mi sono fatto ristudiando questa parte, che ci può aiutare a me a spiegare e a voi a capire. Ce l'abbiamo già sopra, anche perché si tratta di io non posso non utilizzare, eccoli qui, dato che c'è, vedevo del giallo, pensavo che ci fossero dei gessetti di colore diverso. Va bene, sì, ci sono. Allora lo faccio prima velocemente lo schema, non sono Giotto, va bene, Se noi partiamo dalla riflessione e riflettiamo su su un vissuto. Riflettiamo, e la riflessione sul vissuto mi porta anche a riflettere ancora, no? Sulla motivazione che mi ha portato a riflettere sul vissuto e così via. Io vivo sempre, vivo il presente, vivo nel presente. Vedete questo punto qui? È l'ora, l'adesso. Centrale, a partire da una considerazione pensante, è il riconoscere e il riconoscersi in un punto ora, no? In un punto ora, no? L'attimo, in un punto ora, l'adesso. Questo a partire da qualunque atto della coscienza, come può essere la percezione, dicevo prima, la percezione del verde, no? Questo tavolo è il percepire, o meglio ancora, il riflettere sulla percezione, no? Il riflettere sulla percezione di questo tavolo che mi fa sentire l'ora, che mi pone nell'ora. E che ponendomi nell'ora mi fa costituire il vissuto, no? Quindi la relazione, ricordate, no? Che ogni conoscenza, ogni vissuto implica sempre soggetto e un oggetto, una relazione tra soggetto e oggetto, cioè c'è un oggetto che è un oggetto intenzionato. Ora, per cui questo verde è il verde che io percepisco ora. No? La riflessione che io sto compiendo è la riflessione che compio intorno alla percezione, no? Che ho del verde ora, e quel verde è il verde ora. Ripeto, la riflessione è il verde ora, cioè la coscienza non può che partire da quel punto ora, da quell'adesso in cui situa, ed è nello stesso tempo situa il vissuto, e il vissuto stesso la fa essere, quindi lo fa situato. Ci siete prima d'ora? Partire quindi dall'atto, dal vissuto della riflessione, può essere la riflessione su una percezione, ma può essere anche una riflessione su un'altra riflessione. Lui si è posto nella stessa, come dire, disposizione di Cartesio. Ricordate le opere, l'opera principale di Cartesio, le meditazioni sulla filosofia prima, sulla metafisica, le meditazioni. Ecco, allora, a partire da questo, io medito, nel senso di sto meditando, no? E medito significa io rifletto, posso riflettere su una conoscenza semplicissima, ripeto, la percezione del verde, io medito, nel senso di può essere, ancora direi di secondo grado, rifletto sulla percezione. Così potrebbe essere un meditare ora, adesso, al terzo grado, no? Nel senso di posso meditare, posso riflettere sulla mia riflessione, e così via. Però il dato di fatto è che io mi colgo, e mentre mi colgo, mi sento situato dal vissuto, con il vissuto, e vado a costituire il vissuto ora, adesso, in quel punto che è il presente, no? Ed è il presente in carne ed ossa, è quello che lui chiama il presente in carne ed ossa. Il presente in carne ed ossa. Ma nel presente in carne ed ossa, no? il presente in carne ed è questo il presente in carne ed ossa. Infatti la categoria la chiama proprio quella della presentazione, no? La categoria è quella della presentazione. Io rendo in questo modo, tramite la riflessione, rendo presente l'oggetto della mia riflessione. Sia questo oggetto il percepito, sia questo oggetto il riflettuto, no?
Sì.
Va bene? Quindi avrei bisogno di un cartellino, se no lavoro di mano. Non importa, sono abituato. Allora, questa legge qui è... Ma non volevo metterlo qui, no? Perché riguarda questa sfera, che è la sfera della presentazione. Nella sfera della presentazione, che è questa, la chiamiamo qui 1, no? Vediamo. La coscienza agisce, no? Presentificando, quindi rendendo presenti, ecco perché i termini presentazione, no? Rendendo presenti i vissuti immediati in carne ed ossa, le cose stesse le chiama i vissuti. Dice Husserl, torniamo alle cose stesse. Significa partiamo dai vissuti presenti. Questa sfera è la sfera di tutti i vissuti presenti che noi come dire sintetizziamo, no? nella dimensione più immediata. Attenzione, vedete qui, presenza vivente fluente, avevo scritto. Nel senso che anche questo emerge all'analisi fenomenologica, che ogni vissuto in carne ed ossa, cioè ogni vissuto presente, sia esso, ripeto, una percezione, una riflessione di primo grado, di secondo grado e così via, sia esso un sentimento, no? E così via, è, come dire, strettamente collegato con i vissuti precedenti, no? Così come è strettamente legato con i vissuti che ci si aspetta. I termini, con i vissuti che ci aspetta, il termine propriamente è quello di aspettazione, va bene, mettiamo così, no? E qui abbiamo, metto prima i termini. Protenzione, quindi lo metto qui, se no non c'entro, metto il puntino, se non andrebbe, ritenzione. E qui non abbiamo spazio, qui invece c'è, mettiamo ripresentazione. Allora qui abbiamo ripresentazione, ritenzione. Dovrei metterlo questo qui. Lo mettiamo così. Guardate come ho messo aspettazione qui su questa parentesi, in qualche modo, che dilegua. No, oltre questa parentesi dovete pensare a ripresentazione che dilegua oltre questa in modo simmetrico, no? Oltre questa, avrei dovuto scriverlo qui. È arrivato. Va bene? Ecco. Allora i termini sono questi: ripresentazione. Infatti, se voi andate a leggere l'analisi sulla temporalità in Idea, trovate questi termini: ripresentazione, ritenzione, tutta questa parte qui che è la presenza vivente fluente, no? Va bene? E protenzione, aspettazione, che cosa sono? Sono quelli che vanno a costituire proprio il flusso temporale, che è proprio della coscienza. Riparto dal centro, riparto dal presente, dal punto 1, no? Riparto dalla azione attraverso cui si rendono presenti i vissuti, sono presenti i vissuti, no? Sono costituiti nel presente a livello di coscienza i vissuti. La coscienza non è che vive attimo per attimo dimenticando i vissuti precedenti, ma i vissuti precedenti appartengono, diremmo, consapevolmente o inconsapevolmente alla coscienza. Sapete che anche tra Husserl e Freud c'è stato anche, come dire, un rapporto, e Husserl non ha accettato l'interpretazione psicanalitica della costituzione della coscienza, il rapporto tra conscio e inconscio. La coscienza contiene vissuti, no? Contiene vissuti e li contiene o a livello consapevole, li ritiene, ritenzione significa questo, no? Li ritiene, nel senso che li mantiene, ma li mantiene perdendoli. Così come una cometa, voi sapete, no? Nel suo viaggio perde a mano, no? Perde materiale dal suo nucleo centrale. È la metafora che fa Husserl. Nel suo viaggio la cometa lascia andare dietro di sé, della chioma, no? Del materiale che si perde. Però in qualunque punto si trovi, continua a mostrare questa chioma, continua ad avere questa chioma, si porta presso questa chioma. Se la metafora, almeno scelta da Husserl, può servire a capire come nel presente, ecco qui la presenza vivente fluente, così come fluisce la cometa, no? come può essere una corrente, come può essere un corso d'acqua, no? Come può essere un corso d'acqua che fluisce, però vedete l'esempio, la metafora della commedia è più esplicativa, proprio perché c'è questo perdere, no? C'è questo perdere materia in qualche modo. Allo stesso modo, la coscienza nel suo essere presente e nel presentificare percezioni, nel presentificare riflessioni, nel presentificare i suoi vissuti, porta con sé i vissuti già realizzati, ma questi vissuti a mano si sfilacciano, no? Quindi è strettamente legata a ciò che noi chiamiamo il passato, possiamo chiamarlo il passato prossimo, no? Se il passato è il passato di ciò che ancora è nella coscienza resta consapevole, cioè noi ci portiamo appresso, come dire, i nostri ricordi, utilizziamo un altro linguaggio, mentre noi esperiamo, mentre noi viviamo, mentre noi conosciamo. E ogni conoscenza è in stretta relazione, no, con questi vissuti precedenti, tanto da essere costituiti da questi vissuti precedenti, dall'andare, no, fino dall'andare a costituire gli stessi vissuti precedenti, nell'andare a determinare i vissuti precedenti. Cioè la relazione tra ciò che viene vissuto nel presente e ciò che è stato vissuto nel passato è una relazione che costituisce il vissuto del presente, no? Per cui il passato, come dire, agisce sul presente, viceversa il presente è il presente che va a modificare il passato. Non è soltanto il passato che modifica il presente, ma anche il presente che modifica il passato. Ecco perché si tratta di un flusso, ma di un flusso, no? con delle correnti, non come il corso d'acqua in una sola direzione, no, ma in direzioni molto varie, no? In direzioni molto varie, quindi con una complessità tale per cui il presente si costituisce in relazione al passato, e mentre si costituisce il passato. La stessa cosa, se vogliamo restare, come dire, entro questa sfera, questa seconda sfera, la stessa cosa succede con gli eventi verso cui si è protesi, protenzione, no? E quindi l'azione della coscienza, pensate anche all'importanza che ha il termine concetto, progetto, nella filosofia di Heidegger, nella filosofia di Jean-Paul Sartre, no? Progetto, l'essere l'uomo, la coscienza, è caratterizzata dall'essere protesa, no? Dall'essere gettato avanti, no? Diremmo con Heidegger, anche con Sartre. Nel presente, non a caso viene a costituire insieme ai vissuti in carne ed ossa, quelli propriamente presenti, e insieme ai contenuti ritenuti,
viene a costituire la presenza vivente fluente, cioè no? l'insieme degli elementi coscienti, consapevoli, quelli che esperisco tramite, ripeto, percezione, tramite la riflessione, tramite il sentimento e così via, quelli che continuo ad aver dentro, no? E che interagiscono con il presente in carne ed ossa, si chiama così, con il presente in carne ed ossa, perché quelli che interagiscono già fatti non sono più, cominciamo a ragionare in questo senso, no? Non sono più in carne ed ossa, ma sono, perché sono nella coscienza, no? Non sono più in carne ed ossa, ma sono nella forma di ricordo, no? Sono nella forma di ricordo, non sono in carne ed ossa, ma quelli vissuti e ritenuti sono in interazione con i vissuti in carne ed ossa, ripeto, li vanno a determinare, sono determinati, così come i vissuti che ci aspetta di vivere, no? Che ci si aspetta di vivere nel chiunque di noi consapevolmente, mentre è proteso, no? Verso qualcosa, questo a livello consapevole, ha dei ricordi e ha, come dire, delle protezioni, no? Ha dei, come vogliamo dire, no? Dei vissuti verso i quali si protende, e questi interagiscono, così come quelli, chiamiamoli del passato prossimo, interagiscono con quelli effettivamente presenti, interagiscono con quelli presenti, no? Ecco, quindi c'è una complessità nella coscienza, che una complessità data dall'interazione di vissuti presenti in carne ed ossa con vissuti ritenuti, diciamo i ricordi di primo grado, li chiama, no? Di primo grado, i vissuti ritenuti e i vissuti che sono consapevoli, ma che sono, come dire, di là da raggiungere, no? Che sono di là da raggiungere.
Aspettative.
Non so se sono riuscito. Aiutatemi adesso perché.
No,
ma
io devo dire che è un esempio pratico dell'interazione di un vissuto ritenuto.
Il verde.
Quello che vedete.
Il verde, ma può essere anche. Quindi un colore, ma può essere anche un sentimento. Io vivo un rapporto emotivo, no? con un'altra persona, a proposito di intersoggettività, e il sentimento può essere un sentimento d'amore o un sentimento di odio. Quel sentimento d'amore, come la percezione del verde, è fortemente, come dire, va a interagire, e questo ci fa capire come siamo tempo, no? Come la temporalità ci vada a costituire, sia proprio nostra, non è di nessun altro essere, ecco questo è il punto, perché qualunque altro essere vive soltanto nel suo punto ora, adesso, no? Cioè i suoi vissuti sono i vissuti in carne ed ossa. Ciò che caratterizza l'uomo, cioè la coscienza, questo fascio di vissuti,
Poi a morte sappiamo che c'è un io puro, no? Perché possiamo ulteriormente svuotare, ridurre, no? Sperare una riduzione ulteriore, no? Di tutti questi vissuti di cui stiamo parlando, non resta, dice Husserl, un vuoto, no? C'è sempre un io puro, va bene? E questo è il salto ulteriore che fa. Ma tornando all'argomento del giorno, cioè al tempo, gli esempi, no? Dicevamo. Il vissuto d'amore, il vissuto d'odio, oppure il fatto riflessivo, una riflessione teoretica, oppure un vissuto percettivo, io percepisco l'artista, ecco, oppure sento un suono. Guardate che tutte queste cose hanno stimolato tanti scrittori, artisti, musicisti, quindi mettetevi dal punto di vista di un musicista, cerchiamo noi di dare carne ed ossa, no, a questa filosofia del tempo, pensate a un musicista oppure ad un pittore, no, che quindi lavora sul colore. Il colore che lui vive, lo vive non così in modo, non esiste da un punto di vista fenomenologico un colore istantaneo, un colore puro, il colore del momento e basta, ma è un colore tutto dentro un flusso temporale, no? Che non è il flusso di Bergson, una direzione oggettivo e così via, dicevamo la volta scorsa, ma è estremamente soggettivo. No? Dove la soggettività è tutta dentro il tempo, ma è una soggettività che, ecco, questo è importante, è la soggettività di una coscienza finita, che si delimita perdendo e non avendo tutto davanti, perché perde, no? E nel suo essere proteso avanti, no? nell'acquistare non può avere tutto, perde e non può avere tutto, no? Qui emerge quel pensiero anche come dire metafisico, no? sulla coscienza, su una coscienza che è finita, non finita una volta per tutte, che è finita perché è nel tempo che si finitizza, perdendo, non potendo avere tutto, no? E allora qui il colore, l'artista, quando lui coglie quel colore, lo coglie perché c'è sempre quella interazione con il verde che ha già sperimentato, che ha nella sua consapevolezza. Attenzione, questo è il primo, cioè il verde ritenuto. Quale verde vuole cercare, no? Il verde protenuto, chiamiamolo così, va bene? È protenuto, questo è ritenuto, quello è protenuto, nel senso verso il quale, quello che desidera.
È un processo.
Qui, ecco, qui abbiamo le altre due dimensioni, molto schematicamente possiamo chiamare il passato remoto, no? Quella del passato, va bene, sono i tempi nei nostri modi, no? Abbiamo un futuro semplice, un futuro anteriore, perché no? C'è tutta questa dimensione qui. Qui ci sono quei ricordi che non sono consapevoli, ma ci sono, no? E che comunque vanno a modificare il tutto, entrano in relazione col tutto.
Le volevo,
no?
chiedere allora, l'io ora e adesso non ha solo dei ricordi, è i suoi ricordi,
ma è quello che vive adesso, è quello per cui è presente.
La voglia di avere altro, cioè sono costitutivi, cioè proprio diventati parte dell'io e ora, parte integrante, parte cosciente e incosciente, forse più cosciente che cosciente, forse più consapevole. consapevole che consapevole, ma comunque
voi potete capire da questo intanto come viene ad essere interpretata la storia, no? Come il tempo storico, no? un tempo storico, la storia. Ripeto, senza qui complicare il discorso, mettendo troppa carne nel fuoco, torniamo qui alla temporalità della coscienza. Perché Husserl parla di temporalità della coscienza? E che cosa vuol dire quando dice tempo fenomenologico? Cioè il tempo che risulta dopo un'analisi fenomenologica, cioè sempre utilizzando il metodo che è quello dell'epoché, che è quello della riduzione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, ripeto, qui cerchiamo di cogliere il senso stesso di questa teoria, no? Della coscienza come caratterizzata dalla temporalità. Vuol dire che siamo diversi da tutti quanti esseri, da tutti gli altri esseri viventi e non, ovviamente da tutti gli altri esseri viventi, perché se ci confrontiamo con gli altri esseri viventi, perché la vita, questo fatto miracoloso, ma tutti gli altri esseri viventi, per il fatto di poter riflettere, no? Su quello che siamo, ma quello che siamo non è un presente semplice, ma è un presente complesso, cioè è un presente che è temporale, denso, è il presente che ci fa sentire lo scorrere del tempo. E come viviamo il presente che ci fa sentire lo scorrere del tempo? Ripeto, qui sto parlando, Husserl sta presentando il tempo fenomenologico, non il tempo cosmico, quindi è il tempo interiore, quel tempo che ci sembra scorrere più o meno velocemente, più o meno lentamente, e la cui lentezza e velocità è data proprio dalla particolare complessità, della relazione tra i vissuti. E direi è data dal particolare atteggiamento che connota una coscienza, che una coscienza non è diversa dall'altra, perché è questo che conta. Una coscienza non è diversa dall'altra, e far maturare l'umanità significa chiedere, no, un maggiore senso della temporalità, il che vuol dire stimolare la presa di coscienza, ecco l'importanza di partire dalla riflessione, no? La presa di coscienza della stretta relazione, interazione, no? Tra ciò che si fa, ciò che si è fatto, ciò che si intende fare, perché ciò che si fa è ciò che si intende fare, ciò che si è fatto, no? Che esiste una relazione fortissima, netta, no? Tra il ciò che si fa e ciò che si è fatto, ciò che si intende fare, che è la costituzione del soggetto, e quindi la costituzione degli oggetti, dove gli oggetti sono i vissuti nell'ambito di un'analisi fenomenologica, è sempre in stretta relazione a questa complessità, no? a questa coscienza, che è coscienza del proprio essere, è la coscienza del proprio essere.
Scusi, allora io non so se ho capito bene. Allora, il verde che io vedo in questo momento è verde. Passa un po' di tempo, è lo stesso verde, ma qualcosa cambia. Ma questo verde...
E cambia in relazione a quello che ha fatto prima?
No, ma
è in relazione a quello che... All'aspettativa.
Io volevo dire, scusi, se questo verde interagisce di me, perché cambia, può cambiare della luce, c'entra e non solo io. Anche l'oggetto cambia colore, può cambiare della luce che viene dall'esterno, non c'entra niente, sono solo io.
Un conto sono i verbi empirici, no? I verbi empirici. Un conto, cioè qualunque verde è empirico, non riesce mai a dar conto dell'idea del verde. È questo che pensa Husserl. Cioè questo è il mistero. Qualunque verde è empirico, ma uno che ha una formazione fisica, no? Fisica, sa benissimo che cosa intende Newton, no? Per verde, per colore, no? Spettro, no? Va bene, una certa lunghezza d'onda, va bene, ed è possibile andare lì nello spettro a isolare, no? Ma senza sollice, lo spettro senza soluzione di continuità, tanto è vero che in qualche modo potremmo dire che sono infiniti, no? I colori. Poi se andiamo a isolarli, teoricamente diciamo qui c'è il rosso, qui c'è l'arancione, qui c'è il giallo, qui c'è il verde, qui c'è cosa sono, l'indaco e il dito, no? E poi ancora quelli visibili dentro una banda che è quella che i nostri occhi, onde, no? Che è che i nostri occhi riescono a percepire. Altri invece, o gli strumenti, riescono a percepire anche a di là, a sinistra e a destra. Ma un conto sono i colori, chiamiamoli colori fisici. Altro è l'idea del verde. Cioè questo è il punto. Noi stiamo parlando di idea del verde. È l'idea del verde, l'idea husserliana del verde, come l'idea dell'amore, dicevamo, l'idea dell'uomo, l'idea, l'essenza. E in Platone è stabile, statica, definita, determinata e separata dall'anima. Anticipiamo, noi che siamo protesi verso Platone. In Platone è lì separata anche dall'uomo, e noi possiamo riconoscere in un'azione, in una relazione fatto d'amore, perché lì c'è l'idea dell'amore, no? E perché abbiamo avuto modo, in una conoscenza originaria, dice Platone, la noesis, no? In questa conoscenza originaria, l'idea dell'amore, l'idea, no? Ma quell'idea è lì, un'idea statica, fuori, trascendente. Le idee che possono essere colte sono il risultato della dedizione eidetica, no? Operando quella epoché, no? Quella sospensione, la messa fra parentesi, no? dei fatti empirici, dei vissuti empirici, quelle idee si danno, e quelli sono, quando lui dice torniamo alle cose stesse, le cose stesse sono queste, sono le idee per Husserl. Cioè il fatto che se noi riconosciamo, no? Un colore, diciamo questo colore è verde, da che cosa deriva questo? Da che cosa deriva il riconoscimento? Il darsi di una idea, no? Un'idea che ci permette di volta in volta di esprimere un giudizio, no? O di sentire un valore, per esempio, no? Di sentire un valore, qualcos'altro, qualunque cosa che riguarda la nostra vita. Il punto è che questa idea non è data una volta per tutte. E questa idea è immersa nel flusso della vita della coscienza.
quest'idea.
Passare l'esperienza con me.
Sì, chiami esperienza. Conta molto il termine proprio di esperienza, è un'esperienza di coscienza, no? Non è un'esperienza semplicemente percettiva, è un'esperienza interiore. Non so se la signora
Allora, il concetto anche di tempo, diciamo cosmico, o il tempo, no? È fuso il passato, il presente e anche l'aspettativa, sono un po' fusi?
Sono distinti. Sono, come dire, immanenti alla coscienza stessa.
Esatto.
Sono immanenti alla coscienza stessa. È la coscienza che è temporale, è la coscienza il cui carattere è il carattere temporale. Allora, l'ora, il prima e il poi, no? L'ora, il primo, il poi, l'adesso, il prima e il poi, sono la coscienza stessa. L'ora, il prima e il poi sono sempre strettamente connesse e interagiscono tra di loro. Cioè ci sono, lui dice, io qui ho posto in questo modo, ma ci sono delle relazioni che sono relazioni non soltanto, come dire, orizzontali, sono relazioni verticali a diversi livelli, perché il tempo poi lui lo pensa proprio come una rete, no? Pensate a quello, come una rete dove è possibile individuare, come dire, i paralleli e i meridiani, cioè i momenti longitudinali e i momenti latitudinali. La coscienza è una rete. E quindi la relazione tra i vissuti è una relazione tra tutti i momenti presenti, questi sono, come dire, i tanti ora, gli istanti, no? Si chiamano nel tempo fisico, l'istante T0, T1, è vero, si chiamano così, T2, e così. Nell'istante noi possiamo avere diversi vissuti e questi vissuti tra di loro interagiscono. Va bene? Ecco, però nell'istante si porta presso il precedente e interagisce con il futuro e così via. Cioè, questa coscienza che è una coscienza a rete, questa coscienza. Per cui è anche complicato, estremamente complicato, andare a dire questo vero, che cosa è costituito? E io perché sono interessato, intenzionato, proteso?
E così non è riuscito a matematizzare sempre questa roba.
Come?
No, non è riuscito.
Lui è un matematico.
E non ha.
Non c'è questo.
Questo
matematore. Io ho detto, se non faccio uno schema qui.
Non ha.
Perché se volete vi leggo il testo.
Le scienze matematiche probabilmente non venivano assolutamente in conto, penso, e quindi ha dovuto.
Si tratta di tempo, questo qui è il tempo fenomenologico, il tempo interiore.
Trovare dell'anno, insomma.
Il tempo cosmico, che quello che è lo strumento di ordinamento, no? Lo strumento con cui la fisica ordina i fenomeni, no? Una delle quattro dimensioni, delle quattro dimensioni, essendo le altre tre quelle spaziali, no? Le tre spaziali, c'è cioè questa dimensione che è il tempo. Non è che venga svalorizzato, no? Il tempo. Ho perso il soggetto, il tempo cosmico non è che venga svalorizzato. Lui non svalorizza le scienze, questo l'abbiamo detto nelle lezioni passate. C'è una differenza di, come dire, di interesse tra la fenomenologia, la filosofia,
è la fisica, è le scienze, cioè quello che è le scienze naturali. Tanto è vero che alla fenomenologia, questo l'abbiamo visto con, anche sul, all'inizio con la lezione sull'origine del numero, no, il testo sull'aritmetica e così, la critica alla psicologia intesa, no, come psicologia naturale, ma quelle analisi e quegli studi, le leggi della psicologia naturale come le leggi della fisica sono utilissime. Cioè il progresso scientifico per un è utilissimo, è positivo che ci sia stato, non è che si tratta di dire non sono i fisici che non hanno capito niente, no? Sono i psicologisti, i psicologi naturali, altra cosa è lo psicologismo, i psicologi naturali che non hanno capito niente. No, servono queste. Solo che quello che a proposito di crisi delle scienze europee, la crisi delle scienze europee sta nel fatto di aver dimenticato di aver dimenticato chi è il soggetto di tutto questo.
Non gli bastava, insomma, secondo me.
Il soggetto della fisica moderna, no? Della fisica newtoniana e della fisica poi contemporanea, il soggetto delle scienze biologiche, delle scienze sociali, no? Della psicologia. È quel soggetto che è stato dimenticato e che diventa invece l'oggetto della fenomenologia. A proposito di riflessione, no? Di necessità di riflettere sull'idea, no? Sull'idea, dell'andare a qui operare una epoca, no? Dei concetti fisici, dei concetti naturali. E per venire e per venire agli elementi costitutivi della coscienza, che sono le idee, e a monte delle idee, e qui è chiaro che l'esempio del verde è l'esempio più semplice, ma il tempo, la temporalità della coscienza, questo tempo fenomenologico, è quello che emerge chiaramente quando si riflette sul soggetto riflettente, no? Cioè è il Cartesio che medita, è la meditazione, è la riflessione che è l'oggetto di indagine fenomenologica. Non è psicologicamente la percezione, cioè come avviene la percezione, le leggi della percezione, le leggi della cognizione e così via, no? Le leggi, le modalità come. Ma qui si tratta di andare a cogliere accogliere il soggetto come coscienza, cioè è una, no? Studio della coscienza. Che ora abbiamo?
Io volevo dire,
c'era la signora prima.
Io volevo dire, al di là del concetto di temporalità di Husserl, mi pare che anche in Franken, semplificando al massimo il discorso, mi pare che si possa constatare, ciò che prendeva la psicologia moderna, che effettivamente è così, che il presente della coscienza individuale, con le sue esperienze, sono influenzate dalle esperienze dei vissuti precedenti. Una persona che ha avuto certe esperienze, quando sta affrontando quelle del presente, sicuramente è influenzata da questo bagaglio, da questa esperienza precedente, e così è anche in parte diretta verso dei progetti.
Teniamo sempre presente che quel precedente è sempre nel presente.
È sempre nel presente.
È chiaro? Cioè, è questo che è da capire. Questo è da capire a fondo.
Sì, così.
Cioè, non si tratta. Non si
si tratta di dimensioni, cioè un passato, perché continueremmo a ragionare in termini naturalistici, cioè in termini oggettivistici, cioè un passato, cioè, o meglio, se volete partiamo dal presente, cioè un presente. C'è un presente, poi c'è un passato e c'è un futuro.
La persona, la coscienza,
è chiaro.
Anche a livello di consapevolezza.
Mi scusi se lo interrompo.
Anche a livello di consapevolezza, comunque questi suoi vissuti nel presente contano, ci sono.
Ho sentito le ultime, fate terminare.
La storia di una personalità, cioè tutta la sua storia, o anche di noi stessi riflettendo, le esperienze passate, anche quelle che non siamo più consapevoli, non abbiamo ricordi così vivi, ma in qualche maniera sono presenti nella nostra personalità. Volevo semplificare molto.
Non dobbiamo pensare di averli tutti consapevoli, prima di tutto perché ci sono di quelli, qui, e lo chiama il ricordo di secondo grado. Allo stesso vale per quanto riguarda le aspettazioni, no? Il lavoro di aspettazione, quindi di proiezione ancora più avanti rispetto ai vissuti protesi, verso cui si è protesi. Ma volevo dire un'altra cosa, il fatto che si perdono anche, questo è anche, se vuole...
Come la cometa, si perdono.
Sì,
però...
si perdono, li perdiamo, non è che... Li...
consapevoli, quella persona era anche il frutto, diciamo,
certo,
di questi vissuti.
Una cometa si distingue dall'altra per la chioma. Ci sono comete con la coda più corta e comete con la coda più lunga. Forse le coscienze più profonde, utilizziamo il termine, no? Sono quelle con la coda più lunga, sono quelle che riescono a ritenere più ricordi, e quindi vivono in modo diverso. Torniamo anche all'altro obiettivo, no? Di questa analisi, osserviamo, vivono in modo diverso il presente, perché hanno, come dire, hanno un contenuto di passato molto più denso, molto più ricco di altri, no? Le comete, c'è la cometa con
Perché c'è questo contenuto.
E che cos'è che poi la illumina, sono i vissuti verso cui la coscienza protesta.
Solo il presente non esiste, perché nel momento stesso in cui lo penso, come hai detto, è già passato.
Questa è la riflessione che più pensatori, no? hanno fatto in passato, ma come dire, questa è semplicemente una riflessione tipo strettamente terminologico, linguistica, no? Per dire il presente non esiste. Non esiste il presente come attimo. Ecco perché lo deve pensare qui. Lui usa il termine presenza, vivente, fluente. È chiaro che qui o le dice. È Husserl che fa il gioco delle tre carte, no? Per cui capisce che, perché lo sa, l'argomento che ha portato lei era stato portato già in precedenza da altri pensatori, sa che è difficile parlare in presente, usa questa così, questa terminologia, questi termini, ma è quello che secondo me vuol dire usse. Cioè non, se noi pensiamo al presente come al, intanto non dobbiamo pensare al presente come una dimensione temporale, come una dimensione temporale che non, che sia vuota, proprio perché nulla, a proposito dell'istante, no? L'istante, l'istante non è misurabile.
Quanto dura?
È un punto zero, no? Va bene, è un punto zero, e se è un punto zero non è misurabile. Che cosa contiene? Cioè, è l'aporia, no, dell'istante, c'è e non c'è, no? Ma il punto è che il punto è che questo punto va inteso come i, no, va inteso come una dimensione, come una dimensione che è una dimensione estesa. Non è un punto inesteso, ma è un punto esteso, se è un punto, se è un punto. Vero, qui il punto è diventato una sfera, anzi due sfere, cioè tutto questo, il presente che è presenza, che è presenza. Allora come fa a dire che mentre c'è non c'è più? Cioè mentre avviene qualcosa, dice, mentre è il presente, presente non è più, no?
Penso ed è passato, e quindi per quello che è passato,
ma è passato,
sostituisce il nostro
certamente presente. Certamente, allora continuiamo il ragionamento, è passato, è passato, ma se continua a essere nella coscienza, continua ad essere in una forma
come ricordo
progressiva, certo, come ricordo, e va di volta in volta a scontrarsi, a essere contiguo, non è detto che debba urtare, no? A essere contiguo con il presente che vive, no? E che lei vive, e molto velocemente, no? Cade, come dire, cade nella cesta del passato. Che non è una cesta lì definita, perché a proposito di coda,
perché davanti c'è l'aspettativa, poi
e poi ha le aspettative, perché parliamo di coscienza, non di fatto che accade. E uno dice nell'istante tale questo oggetto ha toccato il tavolo, nell'istante tale ha toccato il tavolo, no, qui parliamo di coscienza. È un qualcos'altro. A proposito di specificità della coscienza rispetto a tutti quanti gli altri esseri, non è soltanto questo, ma è un tenere con presente nella coscienza che è un inspiegabile. Guardate che poi Husserl ad un certo punto dice una frase che poi rinvia a tanti altri pensatori, ad un pensatore anche contemporaneo a lui, a proposito dell'essere protesi al prossimo anno, Wittgenstein, no? Ciò di cui non si può parlare si deve tacere. E lui dice qui per Husserl, non Wittgenstein, dice qui nella se vogliamo ancora andare avanti nella analisi fenomenologica della temporalità, facciamo fatica perché ci vengono a mancare le parole. Ci vengono a mancare le parole. Ci siamo? Va bene, e concludiamo così, perché questo è un tentativo, dice ci vengono a mancare le parole, ce le dobbiamo costruire. Se riusciamo a costruire, ci vengono a mancare le parole, non, cioè noi dobbiamo farlo questo tentativo, questa operazione la dobbiamo fare, proprio in vista di una riduzione ulteriore da quella identica a quella trascendentale, per capire che cosa ci sta, che dietro c'è qualcos'altro. E noi possiamo qui dire tutti questi vissuti, facciamo l'epoché, non resta niente, c'è un contenitore vuoto, no, diciamo. Ed è l'io puro trascendentale, io puro trascendentale, che giustifica tutto quanto e quindi giustifica la costituzione di un io empirico, no? E l'io empirico è l'io temporale, non è l'io empirico quello che fa soltanto o vedo il vero, ma non è quello. L'io empirico è tutto quello che vive questa storia qui personale, in cui c'è, no? Però c'è questo io puro che che lì che alleva, no? Che alleva come una madre questo io empirico.
Che è pesantissimo. Non dico io civico, ma
le parentesi che ho messo lì.
Presenza vivente fluente. E invece che un niente finisce con l'essere un macigno.
Continua, cioè vuole essere un macigno non reificato, non reificato.
No, macigno.
Ah sì.
Un macigno se lo mettiamo in relazione.
Certo, non è una filosofia delle fisse, del carattere effimero della vita, dell'esistenza. Va bene, vi ringrazio.